Allora, di nuovo con voi Stefano, abbiamo tardato un po', recupero un po' di messaggi, c'è sempre diciamo giustamente l'osservazione che ci viene rivolta al 331-8200-213, dice Conte prende 7 volte lo stipendio di Pioli, si accontenterebbe di una riduzione dell'ingaggio, ma non sono convinto Gianni, però io...
bisogna orientarsi al nuovo mercato, insomma, non è che ci si può prendere.
Conte con lo stipendio
non si possono
che prendeva...
prendere più cifre blu.
Dov'ha? In Italia. Allora non allena in Italia, non allena.
No, no.
Partiamo dal suo presupposto. Conte con quello stipendio in Italia non allena. Se lui si vuole rimettere in gioco, io credo deve accettare una riduzione del suo ingaggio.
No, però anche su questa cosa si fa anche confusione, scusa, permettimi questa precisazione. Cioè, uno come Conte, un grande professionista, ha sempre detto che lui sposa il progetto. Certamente vale. Quanto vale? Quanto valgo? Valgo questo. Sono d'accordo, non posso prendere più quelle cifre, ma nemmeno svendere.
Certo.
Svendermi. Però lui la prima cosa che vede è il progetto, cioè l'affidabilità, la dirigenza, la possibilità di interloquire con un direttore tecnico, sportivo, direttore generale, insomma definisci te il termine migliore per qualificare una persona che deve stare accanto al lavoro di Conte, e quindi sono più importanti questi elementi per Conte, paradossalmente, piuttosto che poi l'emolumento, il quantum che andrà dovrebbe prendere.
Buonasera Piccari e Pallomeni, auguri prima di tutto di buon anno. Grazie. Vi ricordo che Maldini gli era stato rinnovato il contratto l'ultimo giorno.
Sì, ce lo ricordiamo.
Quindi? Questo che vuol dire? No, per capire,
no,
cioè il fatto che sia stato rinnovato
pesante,
l'ultimo giorno
è stata una
c'era qualcosa che non andava, va bene.
Più un contratto di forma che di sostanza, insomma, la nuova proprietà ha già pensato di metterlo da parte. Sì, mi ricordo tutta quella cosa là, dopo lo scudetto, dopo il trionfo, le cose, Massara e Maldini appesi per giorni in attesa di un rinnovo contrattuale che poi è stato poi...
Io penso, ti devo dire che quando...
Il preludio del divorzio.
Quando De Paola dice... che il passato nessuno lo toglie a Maldini quello che ha fatto.
Ma no,
però quando dopo vai a fare il dirigente è un'altra cosa.
Certo,
cioè
certo.
Il calciatore rimane lì, dirigente è un'altra cosa.
Sì, ma io lo giudico come dirigente,
non lo
giudico per il suo passato.
No, però
come
se
dirigente
uno dopo
si
fa una
è districato bene, secondo me ha lavorato abbastanza bene, poi come ognuno di noi commette degli errori, delle valutazioni sbagliate,
ma qualcosa è successo, ragazzi, perché
sbagliato
noi...
pure lui, però insomma, voglio dire, Mina ha vinto uno scudetto, io questo mi ricordo, e il dirigente era Paolo Maldini.
Sì,
quindi
sì,
va giudicato anche
però
quello.
È anche vero che dopo sono stati
poi
fatti
non è
degli
che
errori.
Uno deve tirare la volata ad A piuttosto che a B, uno deve analizzare i fatti.
Certo.
Sforzarsi di analizzare i fatti, non sempre si riesce nel migliore dei modi, e bisogna separare i piani. E Maldini è stato un fuoriclasse in campo, inimitabile, e come dirigente secondo me è capace. Poi come tutti i dirigenti può sbagliare. Però il lavoro fatto nel Milan, secondo me, è stato più positivo che negativo, se vuoi la mia. Poi non Baldini deve tornare al Milan perché è colui che farà risorgere, rilanciare il Milan. Ha detto bene Brambati. Noi ci dimentichiamo che il risultato tecnico sportivo lo scorso anno è stato il quinto posto, cioè il Milan è arrivato quinto in classifica.
Certo. Ed era il Milan costruito da Maldini. Se uno fa sta appunto,
allora
ragazzi,
così fa un'analisi dei fatti.
È un'analisi dei fatti, quindi non vuol dire avercela o meno, però vuol dire questi
però
sono
i fatti. Però a me questi che poi, devi tirare la volata perché ti è simpatico X o ti è antipatico Y.
A noi non ci interessa niente.
No, Marco, a me mi ha stufato.
Ma infatti, sono d'accordo con te. C'è una notizia che riguarda il campo, perché attenzione, buone sensazioni per Dybala contro la Juve, potrebbe anche partire dal primo minuto. L'argentino è guarito dalla lesione muscolare e deciderà con Mourinho se scendere in campo dall'inizio contro la Juventus. Quindi attenzione a questo scenario. Senti Stefano, lasciamo un attimo Juve-Roma, abbiamo parlato ampiamente tutto. Voglio anche chiederti una cosa sulla Lazio. La Lazio che affronta il Frosinone, la Lazio senza Luis Alberto, la Lazio senza Immobile. Emergenza totale per la squadra di due elementi molto importanti. Tra l'altro aggiungiamo anche che l'emergenza riguarda e continua anche per quello che concerne la difesa, perché insomma deve fare a meno anche di Romagnoli. Casale quest'anno non è il Casale dell'anno scorso. Come si può ovviare a questa situazione, soprattutto davanti? Allora,
davanti,
si va,
guarda,
per Castellanos, Felipe Anderson,
allora, io
e Zaccagni.
L'avevo già detto.
Sarebbe un'altra idea.
No, è che la tua idea, ne abbiamo parlato anche prima di andare in onda. Che tra l'altro io avevo anche abbozzato questa cosa qua.
Sì, sì.
Ma perché non Felipe Anderson davanti? Cioè, lo scorso anno, durante, ricordi che non si poteva giocare senza Immobile, la dipendenza di Immobile, quanto è importante Immobile per la Lazio, e lo scorso anno lo stesso Sarri ha sbalordito tutti, ha convinto parecchi, anche la critica, non soltanto i tifosi della Lazio, con questo esperimento indovinatissimo di Felipe Anderson come centravanti arretrato. E mi ricordo una partita spettacolare della Lazio a Bergamo contro l'Atalanta.
Andò pure
che,
bene.
Esatto. Che fu l'emblema proprio di questo esperimento riuscito da parte dell'allenatore.
Giochi cioè, secondo più palla me, a terra, veloce.
Lo devi riproporre. Cioè, in un momento di crisi e di vuoto,
giocare Anderson,
e di assenze
Zaccagni,
importanti,
Isaacsen,
anche carismatiche, perché Luis Alberto è Immobile, lascia perdere, possono giocare male, possono giocare bene, ma sono due assenze carismatiche all'interno di un gruppo che si regge su queste due figure, no? E poi anche su altri elementi.
Sono d'accordo.
Felipe Anderson e con Castellanos pronto
ad entrare eventualmente.
Io farei così, ma poi io non sono allenatore, anche non sono Sarri.
No, no, vabbè, ma noi facciamo,
però noi facciamo delle valutazioni, esprimiamo dei pareri e anche, voglio dire, possono essere dei suggerimenti, io non lo so, io credo che Sarri ci stia pensando. E non sarei meravigliato se riproponesse Felipe Anderson centravanti arretrato.
Zaccagni a sinistra, Isaacsen a destra.
Isaacsen,
tutto
Pedro,
palla a terra in velocità,
o
salti
anche
l'uomo.
Inventarsi un Kamada, che sai, quando tu anche questi difficili inserimenti da parte di questi nuovi acquisti, che secondo me non sono del tutto cioè non sono dei flop, no? Come
dovrebbe
motivo,
giocare il centrocampo
stati...
nuovo, completamente nuovo, cioè quello Rovella, Kamada.
Io dico Kamada anche d'esterno, perché non provarlo?
Lo sai che io questa cosa...
Cioè, voglio dire, un giocatore in difficoltà come Kamada, che non si riesce a inserire... Da Kamada ci si aspetta che possa debba fare Luis Alberto. L'errore è più clamoroso che si possa commettere, no? Kamada è Kamada.
No, altre, non c'entra altre niente proprio con Luis
no,
Alberto,
non c'entra niente.
Secondo me non è nemmeno un palleggiatore.
Bravo.
Io non l'ho
secondo
mai visto come
anche,
palleggiatore.
Ma secondo me non si deve commettere questo errore. Cioè, se no Kamada poi non devi ricercare l'utilità nei nuovi acquisti, e Sarri si deve sforzare di capire anche che magari deve andare incontro più il calciatore che sta in difficoltà, che non Kamada,
certo,
che vada incontro,
certo,
ai sistemi di gioco, certo, dell'allenatore, che sono basilari, che sono diciamo così, no, oro colato. Però in questo momento uno come Kamada può ritrovare se stesso sull'esterno del campo, dove magari c'hai meno obblighi tattici. Ce l'hai sempre, ma sono minori rispetto a una zona nevralgica più impegnativa, più di responsabilità all'interno del campo. Quindi io Kamada magari in alcune partite me lo aspetto esterno. Cioè lui si deve inventare un equilibrio più che altro e deve uscire dalla crisi cercando il risultato. Con il Frosinone avevamo detto: Stefano, cosa ti senti? In queste sono tutte partite ad alto rischio. L'ultima partita dell'anno, non sai mai come va a finire, ci sono le feste di mezzo, poi c'è il Capodanno, poi c'è anche quella del 7 gennaio dalla ripresa, non c'è la sosta quest'anno, quindi è un vantaggio e non uno svantaggio per parecchie squadre. Ma detto relativamente alla Lazio, al momento particolare che sta vivendo la Lazio, deve far di necessità virtù, deve fare una partita molto attenta, accorta, di applicazione, di attenzione contro un Frosinone che non ha niente da perdere, viene qui, ti gioca in faccia, ti palleggia in faccia, ti va via. C'è giocatori molto veloci.
Anche se fuori casa c'ha un cammino
però,
molto negativo. Molto negativo.
Sì, però voglio dire, sa giocare a calcio.
Sì, sì. Però quindi, fuori casa, diciamo, è la pecca proprio di questa squadra che ha costruito la sua classifica,
vero,
tutta allo stirpe.
È vero, però.
Questo bisogna,
io non sottovaluterei
l'impegno. No, assolutamente. Anche perché è una squadra, come hai detto, che è fresca.
Fresca.
È una squadra
libera,
che.
Libera.
Al momento
ha una buona
ancora
classifica,
anche se deve cominciare a stare molto attenta.
Sì,
però sai, poi le classifiche si accorciano rapidamente là dietro. Se
no,
tu
è
pensi
vero.
Che il Genoa e Frosinone hanno 19 punti e la terzultima, che è il Cagliari, ce n'ha 13. Sono seduti su due partite,
quindi non
devi più stare tanto a giocare su questo. Massima attenzione, però hai ragione tu quando ci sono dei giocatori che... anche il Frosinone ha qualche assenza, diciamo così, in questa
vero,
gara.
Però il Frosinone non sta
qui, però
bene.
È una squadra che l'abbiamo vista anche con la Juventus, una squadra fresca, una squadra di giovani che hanno anche interesse a continuare a far bene per tanti motivi, e quindi bisogna fare molta attenzione. Tra l'altro, Stefano, c'è stato i nostri della redazione, te lo voglio prendere perché è stato interessante, hanno fatto un paio di pezzi proprio su questo, diciamo, parte della stagione, e ce n'è uno che ti voglio prendere sui 10 calciatori, il nostro Alessandro Falzano che ha fatto i 10 calciatori, ha fatto una top 10 di calciatori di queste prime 17 giornate, aspettando la 18esima, ma comunque il quadro già è chiaro, e ha messo all'ottavo posto Sulé. Lo ha classificato tra questi primi 10, partendo dal decimo ha messo Gatti, poi ha messo Federico, ha messo Di Marco al nono posto, Sulé all'ottavo, Lokman al settimo, Lukaku al sesto, Giroud al quinto, Thuram al quarto posto, Zirkzee al terzo, Çalhanoğlu al secondo, al primo posto Lautaro di questa top 10. Però Sulé l'ha inquadrato come il miglior giovane che si è messo in evidenza in questa prima parte del campionato. Allora, ha sottolineato proprio la qualità, il servizio, l'intelligenza, la fantasia, assoluto punto di riferimento, frizzante, Frosinone targato appunto di Francesco, perché una delle caratteristiche che è emersa di questo giocatore è proprio l'essersi messo a disposizione anche della squadra.
Magari ci aspettava il contrario, no? Lui che doveva andare in provincia a maturare, grande talento, un po' un solista della situazione, invece si è rivelato essere tutt'altro. Anzi, una piacevole sorpresa sotto questo punto di vista, quello è sottolineato bene, sul fatto che dalla partecipazione al gioco, gioca per la squadra, i colpi sono a disposizione della squadra. Poi certamente uno ha anche una gratificazione, non nascondiamolo, perché secondo me il calcio è lo sport più individuale che esista, collettivo, di squadra che esista. Quindi uno deve trovare anche la gratificazione quando fai il colpo, soprattutto giochi là davanti, ti piace, certo, non devi rinunciare, certo, no? Alla bellezza, al gesto. E quindi Sulé ha trovato questa bellezza, l'estetica, nella utilità che deve avere un giocatore delle sue caratteristiche all'interno della squadra. E credo che il lavoro di Francesco sia stato esemplare. Io credo che anche, non lo so, adesso c'è una classifica tra gli allenatori di questo, diciamo, questo scorcio di parte finale 2023, io credo che ci rimetto la riabilitazione di Di Francesco, che si è saputo rivedere, riaggiornare, andare in profondità, e lo vedo lucidissimo anche nelle analisi post partita, nella preparazione delle partite, non gioca sai mai allo stesso modo, lui che era un pochino unilaterale in questo senso, cioè lui secondo lui si doveva giocare in un certo modo, no? Dogmatico. Lui ha capito che il calcio è un po' più liquido, un po' più in evoluzione, e quindi
ha cambiato qualcosa. Guarda, sì. L'hai citato, hai fatto bene, perché nelle 10 fotografie che ha fatto di questa parte di campionato Alessandro Sticozzi, che trovate sempre sul nostro sito, ha messo una foto di Eusebio Di Francesco. Si presentava sulla panchina a Ciociara dopo le ultime esperienze che lo avevano relegato nella categoria dei semibolliti, ma grazie a un lavoro evidente su un gruppo giovane e talentuoso, Di Francesco è tornato a brillare come nei primissimi anni di carriera.
È vero.
Allo stirpe gialloblu fanno
anche
paura.
Anche meglio, secondo me.
Esatto, e tanti a tanti, e battono quasi tutti. 19 punti prima di Natale, dovessero trovare conferme nel percorso, garantiranno una salvezza
tranquilla.
Ma adesso,
indipendentemente da come andrà a finire l'anno, io
ricordiamoci, se fossi... 4-0 al Maradona.
Esatto. Io se fossi un club importante ci farei un pensierino, invece di spendere tanti soldi per
su Di Francesco,
stranieri, su queste scommesse, su queste suggestioni, no? Noi siamo un po' così in Italia, E io invece riprenderei
Di tipo di club? Che tipo di club? Fammi un identikit del club.
Adesso, se italiano dovesse andare via, Firenze,
dalla Fiorentina, la Fiorentina sarebbe... potrebbe pensare a Di Francesco.
Sì, perché no? Ma anche se non dovesse, cioè io
ci sta,
anche altri,
ci sta. Come
altri
ci sta, come, sì. Come chiave di lettura. Allora, continuano ad arrivare, caro Stefano, messaggi sul Milan 331 8200 213, ma voglio fare una precisazione: mandati messaggi, scritti, li leggiamo, purtroppo per gli audio dobbiamo stiamo facendo un passaggio, ragazzi, dovete pazientare perché poi torneremo a
proposito di moduli di, cioè, di gioco, c'è un cambio di sistema,
è cambio di sistema tecnico, cioè, tecnico, esatto, tecnico, questo è tecnico, siamo un cambio di sistema tecnico.
Che però migliorerà l'interazione, perché l'interazione è la base, poi noi ci rivolgiamo alla gente, ci piace comunicare,
audio,
con
mancano gli audio,
anche a me,
devo dire la verità, perché poi sentite,
quindi
le voci,
non demordete e
no,
non ci abbandonate, no,
che ci abbandonano, dai, che ci abbandonano proprio adesso, siamo arrivati al 28.
No, però hai fatto bene a sottolinearlo, devi sottolineare ogni punto,
certo.
Ora
adesso
stai facendo ogni mezz'ora, sentire. Giustamente,
sì,
meglio
che
se no ti perdiamo fino a anno.
Dai, ci fermiamo un attimo per l'ultimissima pausa, perché facciamo, ve lo dico, andiamo un attimo a sentire il direttore di Milan News, Antonio Vitiello, che è uno dei nostri,
sì, perché è uscita questa,
sempre
questa,
sul pezzo,
questo,
vi facciamo sentire il passaggio, che
nuovo
prima,
scenario clamoroso,
scenario qui che insomma
che riguarda il Milan.
C'ha ragione Brambati, tutti se
troppi se,
troppi se, troppi se, coi se non se va da nessuna
no.
parte, caro mio,
no.
Infatti, concretezza, a tra